Buonasera a tutte e tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Giovani sull'orlo di una crisi. In questo nuovo episodio andremo a trattare di come gli incagliarsi di una gigantesca nave porta container all'interno del canale di Suez abbia interrotto i fragili equilibri del mercato internazionale, causando un ingorgo nel mare nel tratto di mare adiacente senza precedenti e danni per miliardi di dollari. Proseguiamo poi trattando del presidio di sabato 27 marzo sotto al MIT, in occasione della data di mobilitazione internazionale sul tema della casa. Ed infine concludiamo con un ricordo dello storico compagno Santino Darnicola, che ci ha lasciato la settimana scorsa. Ma ora passiamo la parola a Federico.
Ciao a tutti, allora oggi parleremo della nave Ever Given che si è incagliata all'interno del canale di Suez. In un mondo sempre più interconnesso, veloce e globalizzato, la Ever Given ci mostra davanti agli occhi quel percorso che le merci compiono ogni giorno, in un anonimato che a noi consumatori è invisibile. A noi basta un click spensierato sul sito Amazon e non ci rendiamo conto del dietro le quinte che si nasconde nel viaggio delle merci. Sono come schegge impazzite da una parte all'altra del globo, come da una parte all'altra della città. Il trasporto delle merci è aumentato in maniera esponenziale, così come lo dimostrano l'aumento dei container sulle navi cargo e le stesse navi cargo. La società di ricerca Alpha Liner infatti stima che siano circa 5.500 le grandi navi portacontainer attive. La portata massima di un container è circa di 24 tonnellate, anche se vengono normalmente caricati molto meno. E quella della containerizzazione è un fenomeno relativamente recente, nato negli anni 50, è cresciuto soprattutto intorno agli anni 80, che ha rivoluzionato l'intero commercio internazionale e contribuito in modo determinante alla costruzione del mercato globale che oggi conosciamo, rendendo quindi drasticamente più economico lo spostamento delle merci da una parte all'altra del globo. La Ever Given comunque non è una nave porta container qualunque, bensì infatti è una delle più grandi in circolazione. Si presenta a noi con 400 metri di lunghezza, 59 metri di larghezza, con un peso di 200.000 tonnellate e un carico di 20.000 container. Questo, diciamo, per noi è l'innesto per un'embolia capitalistica. Sono in media infatti circa 28 le navi che ogni giorno attraversano il canale di Suez. Questo canale è un vero e proprio taglio artificiale che è stato inaugurato nel 1869 per accelerare lo scambio tra Occidente ed Oriente, ovvero per collegare il Mar Mediterraneo con l'Oceano Indiano. E un tempo questo scambio avveniva infatti circumnavigando l'Africa, ma per accelerare questo processo appunto si è proceduto con il taglio appunto in territorio egiziano. Il colosso navale appunto che porta il nome di Ever Given martedì 23 marzo attraversava il canale di Suez durante però una tempesta di sabbia che lo ha portato ad incagliarsi tra il limo egiziano. L'enorme imbarcazione registrata a Panama si è arenata di traverso, così bloccando l'intero passaggio. L'imprevisto ci presenta davanti agli occhi ancora una volta quindi la facilità con cui si può mettere in ginocchio il sistema. Infatti, le navi commerciali che hanno gettato l'ancora all'ingresso del canale si accumulano di giorno in giorno e con esse le rispettive merci, ossigeno vitale per il sistema consumistico. Stando agli ultimi dati, il coagulo di navi cargo sono oltre 300 e formano una vera e propria ostruzione all'interno di una delle arterie vitali del mercato internazionale. Circa il 10% del commercio globale si adopera del canale di Suez come passaggio tra Mar Mediterraneo e Oceano Indiano e viceversa. Un blocco di vari giorni perciò causa ritardo delle merci e di conseguenza effetti inflazionistici più o meno elevati in base alla durata del blocco. Per non pensare all'intaso che si potrebbe creare nei porti di destinazione in attesa del libera tutti. Alcune testate giornalistiche fanno ammontare a 9,6 miliardi al giorno il valore delle merci bloccate, tra cui beni alimentari, forse già in via di deperimento, componenti informatici, approvvigionamenti per fabbriche di automobili e soprattutto petrolio. In particolare per quest'ultimo i dati parlavano di un passaggio giornaliero, appunto in un giorno normale, per il canale di 4,5 milioni di barili. La cifra in realtà non è comparabile con l'oro nero che passa per lo stretto di Hormuz, per la quale sono 16,8 milioni di barili al giorno che passano per il canale di Hormuz, ma il ristagno comunque delle petrolifere a Suez potrebbe comunque portare a un incremento del prezzo della benzina. Ancora una volta quindi sono i singoli individui a sostenere gli inciampi sfortunati del mercato, ma il rincaro della benzina non c'è nuovo, almeno in Europa. Vedremo allora se le proteste francesi hanno portato a un cambio di rotta radicale nella gestione di queste crisi o se i governi hanno subito un'amnesia che dovremmo forse rammemorarli. Una folata di vento, quindi troppo forte, ha generato un trombo nel bel mezzo dell'arteria commerciale egiziana, bloccando una fetta del mercato mondiale. Il piccolo trombo potrebbe portare a una reale trombosi, che blocca il fluire delle merci, il vero e proprio ossigeno, che non riescono ad arrivare più nelle vetrine dei negozi, forse i polmoni del sistema, portando a un'asfissia capitalistica, ormai senza fiato, già senza fiato, a causa della crisi causata dal coronavirus. Il capitale quindi si trova in ginocchio con una crisi nella crisi. L'embolia polmonare ci permette di vedere i limiti del sistema. L'inevitabile collasso è sempre più vicino.
Grazie Federico. Continuiamo ora con Filippo che ci parla della mobilitazione del 27 marzo sotto al MIT sulla casa.
Ciao a tutti, sono Filippo. Oggi vorrei raccontarvi brevemente della giornata di sabato 27 marzo, in cui come noi restiamo, diciamo, ci siamo impegnati sulla questione del diritto all'abitare, insomma del problema della casa in generale a Roma. Infatti la mattina siamo stati impegnati, diciamo, con diversi altri compagni per difendere Ioidanis e la sua famiglia, diciamo che era stata posta sotto sfratto dalla loro casa a Tor Pignattara dal padrone di casa che, nonostante fosse gli avesse proposto un contratto a nero, ha prima cercato di aumentare il prezzo degli affitti, dell'affitto, e poi ha cercato di minacciare la famiglia, prima con azioni legali e poi anche con delle violenze fisiche, entrando in casa, sfasciando diversi oggetti e minacciando la famiglia di andarsene. Ecco, tutto questo, diciamo, per fortuna lo sfratto è stato rinviato, quindi la solidarietà, diciamo, ha funzionato. In tutto questo, il pomeriggio invece alle 15 abbiamo partecipato alla manifestazione sotto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a Porta Pia, per portare in qualche maniera anche quella che è la nostra rabbia, la nostra frustrazione come generazione in affitto che si trova di fronte a un problema sempre più presente di una questione abitativa e di affitti insostenibili per gli studenti e non di questa città. Ecco, quello che abbiamo mandato una delegazione, diciamo, a parlare con il ministero di un governo, diciamo, che non promette bene per la questione abitativa. Infatti, diciamo che il governo Draghi in qualche modo rappresenta quelli che sono stati i diktat dell'Unione Europea su tagli alla spesa pubblica e austerity che hanno favorito per esempio la speculazione dei palazzinari nella nostra città a scapito invece di un'edilizia pubblica che è praticamente assente. Lo vediamo con gli studentati, ma anche nelle condizioni degli studentati pubblici, ma anche delle case popolari. E quindi diciamo che il nostro obiettivo, insieme a quello degli abitanti dell'occupazione era quello di iniziare a instaurare un tavolo con il ministero per appunto portare avanti le nostre tematiche e possiamo dire che una prima risposta c'è stata. Non sappiamo quali saranno poi effettivamente i risultati, ma sembra che ci voglia essere, diciamo, la volontà di iniziare a aprire questo dato, di aprire questo tavolo. Quindi, semmai ci dovremo ripresentare sotto al ministero, in una manifestazione come questa, invitiamo tutti quanti a far sentire la propria voce. Grazie a tutti e buon ascolto.
Grazie Filippo, ora il nostro saluto al compagno comunista, combattente, poeta, rivoluzionario Sant'Enno Cantar Nicola da parte di Paolo.
La sera del 22 marzo 2021 ci ha lasciato il compagno Sant'Enno Cantar Nicola, una figura storica importantissima degli anni 70, dall'attività in sostegno alle lotte del Sud America con la banda Cavallero, a tutta l'importante lotta che ha portato avanti dentro le carceri per rompere le infami barriere dell'individualismo e dell'alienazione col sistema delle carceri speciali che venivano riservate ai nostri compagni degli anni 70. E in generale alla repressione e alla situazione tremenda che vivevano i carcerati in quel periodo, gente che non aveva alternative, non gli erano state lasciate alternative da parte dello Stato se non finire in piccoli giri di criminalità, e gli veniva risposto tutto questo solamente con repressione e carcere. Desidero non soffermarmi troppo sul descrivere esattamente la figura di Sante, perché penso non ci siano esattamente parole per descrivere esattamente quello che significa questa perdita. Piuttosto, come noi restiamo, abbiamo realizzato dei murales nel quartiere Barriera di Milano, il suo quartiere di Torino, quello in cui Sante è vissuto, e anche a Bologna, due città che sono state punti fondamentali proprio per la gente che viveva attorno a lui, per la gente che lo conosceva, che leggeva sui giornali, che ha imparato quello che faceva e come lo faceva in silenzio, con un'attività continua di dialogo, un'attività continua di costruzione di collettività, di sentimento di unione fra chi stava male e di lotta contro chi li faceva stare male. È per questo che inoltre abbiamo voluto tenere purtroppo in via online sostanzialmente, insieme ai compagni della Rete dei Comunisti, un evento per ricordarlo. Ma a parte tutto, la cosa importante è che abbiamo già fatto sentire nelle recenti mobilitazioni è che Sante non è morto. Sante è vivo. Sante è vivo e sta nelle lotte, sta nei quartieri e lotta insieme a noi. Questo è ciò che diciamo e lo porteremo avanti finché non avremo vinto, anche per Sante.
Grazie Paolo. Noi ci salutiamo qui e ci diamo appuntamento a settimana prossima, sempre qui su radiosonar.net, il martedì alle 19:30 o in podcast. Grazie mille e a presto.